Siamo arrivati alla croce, stiamo rivedendo un po' come fa un edificio, chiesa, che raccoglie noi, chiesa, che siamo noi. Le persone umane formano la chiesa, i muri la ospitano, però sono chiamati chiesa. Come in un edificio possiamo leggere il significato che si riferisce alla nostra fede e un po' lo condensi. Parliamo della croce, l'immagine del crocifisso è talmente importante nelle chiese che fino a pochi decenni fa l'altare, quello grande ma un po' anche quelli laterali, erano concepiti quasi come fossero un Monte Calvario. Tanti gradini, sui gradini erano poggiati fiori, candelabri, reliquiari e su finalmente, sopra il tabernacolo o sopra l'esposizione dell'ostensorio, svetta una grande croce. E però non è sempre stato così. Nei primi secoli non si ebbe il coraggio di rappresentare il crocifisso, forse per prudenza. Si è trovata una tavoletta di cera ormai secca che veniva usata come quaderno dai romani nel primo secolo dopo Cristo, si incideva per imparare a scrivere e a leggere, si è trovata una con su una caricatura di un asino inchiodato in croce con la scritta Alessandro, cioè il mio compagno qui di banco, adora il suo Dio. Era una ragazzata, evidentemente, e i cristiani preferirono perciò proteggere il loro fondatore attraverso una croce simbolica, per esempio l'ancora, un po' sembra una croce. Ecco, quando loro disegnavano l'ancora nelle catacombe oppure in altri luoghi domestici, volevano significare la croce. L'ancora come ancora della nostra salvezza e un po' anche gli assomiglia alla croce. Quando costruirono le chiese, nel catino absidale dove c'era un mosaico splendente, fecero il mosaico di un trono bellissimo e appoggiato sul trono una croce gemmata, per dire che è la croce trionfante. La croce, oppure c'è un monte, disegnato un monte con sopra una croce e sarebbe il Monte Tabor dove lui si è trasfigurato, oppure un ruscello centrale a cui vengono i cervi ad assetarsi, la croce è la salvezza, è il fiume di salvezza. Ma fino al V secolo mai un crocifisso, quindi mai un uomo sulla croce. Evidentemente era un po' difficile non solo a Pietro e ai compagni pensare che il loro maestro era morto con una scandalosa tipo di morte che è come se dicessimo noi la ghigliottina e dovessimo rappresentare uno ghigliottinato. E in croce era il peggiore, il più infamante dei supplizi. Quindi era non piaceva neanche per questo, era il risorto e basta. Una certa corrente di pensiero era arrivata a questo punto. Dio, incarnandosi, si è abbassato, non solo è diventato uomo, ma è diventato un uomo brutto, quasi inguardabile, come lo descrive Isaia, descrivendo il servo sofferente, il futuro salvatore, che era neanche possibile guardare in faccia, tanto era, insomma, faceva un po' ribrezzo il suo corpo, lì evidentemente anche perché era sofferente. Però è prevalso sempre questa idea, cioè se uno è bello, la bellezza vuol dire anche che è anche buono, è anche generoso, la bellezza come simbolo di altri valori. E quindi non hanno avuto paura, quando sarà il momento, a mettere in croce un Cristo bello. Siamo al V secolo, a Santa Sabina a Roma, sul portone in fondo, ci sono delle metope, cioè dei riquadri, si racconta la vita di Gesù e c'è un Cristo così nudo, ma coperto col perizoma, e dietro c'è una croce, non è proprio inchiodato in croce, però è la prima volta che lo si vede. Un secolo dopo un concilio locale dice: no, bisogna rappresentare il crocifisso, se no rischiamo di dire che Gesù ha fatto finta di essere uomo come noi. E finalmente il crocifisso venne reso obbligatorio, addirittura su ogni altare bisogna mettere un crocifisso. 1100 è l'anno dei grandi crocifissi, grandissimi crocifissi appesi sotto l'arco trionfale che sembravano abbracciare tutta la Chiesa e tutto il mondo. Questa figura vuole quasi radunare tutto il mondo, ricapitolarlo, però non è sofferente. Ha gli occhi aperti, i piedi appoggiano su una specie di sgabellino, il suo corpo è solenne, maestoso, molte volte è vestito come sono vestito io, così, con la casula, con i vestiti della messa. Lo chiamano il Cristo trionfante, cioè è già risorto, anche se è inchiodato in croce. Il secolo dopo vede poco a poco questo Cristo chiudere gli occhi e poi soffrire. Sono partiti i bizantini, i quali, per dire che Cristo ha sofferto, hanno reso il loro crocifisso come a esse un corpo che fa così e con gli occhi chiusi, però fondo oro, è un po' danzante, ma è un tentativo di dire sofferente. Arriva Cimabue, riempie di carne, dato che ha scoperto come si fa a fare le ombre, riempie di carne questa silhouette e diventa come un ciclope in croce, quindi immenso. Non è un uomo che muore, è il Dio che muore, è non il Dio fatto uomo, il Dio stesso, perché è talmente importante e imponente che sembra un colosso in croce. Arriva San Francesco. San Francesco, lui prega tutti i giorni giù nella chiesetta che sta restaurando, di fronte a un Cristo ancora di quelli in cui apre gli occhi e sembra già risorto, ma lui ha forza di contemplare il sangue qui e ha l'esperienza profonda di piangere per questo sangue e di sentirsi i dolori nelle mani, nei piedi, al costato, e sono le stigmate, un fenomeno che poi si ripeterà varie volte nella storia, ma sempre più o meno da quelle parti storiche. E arriva il vero interprete di San Francesco, che è Giotto, il quale ha capito che per rendere l'idea di Francesco che Cristo davvero, come lo ha fatto nascere in un presepio vivente facendosi prestare una mamma e un bambino e i frati facevano i pastori, così lui ha disegnato sulla croce un Cristo molto proporzionato e, siccome era bravissimo, ha fatto addirittura piegare le mani così e il sangue che sembrava colare, chi ci passava sotto sembrava essere bagnato dal sangue di Cristo. È molto proporzionato, e siccome è la prima volta che viene giù dal cielo una figura normale, allora è di una bellezza divina. È uno dei più bei crocifissi, è proprio, sono di quel periodo lì. Idealmente il sangue viene a cadere su di noi e a purificarci, e ben presto, forse addirittura a partire da questa pittura, qualcuno dice il contrario, la gente ha sentito non solo voglia di piangere sotto il Cristo, ma di rappresentarlo, di uscire fuori a rappresentare la Domenica delle Palme, l'arresto di Gesù, e nasce il teatro sacro. E nelle chiese il Cristo diventa sempre più umanizzato, nascono le deposizioni, cioè gruppi di persone scolpite attorno a un Cristo deposto, nasce lo splendido duo, la Maria che ha sulle ginocchia il Cristo morto, e lo chiamiamo la Pietà, e poi nascono, dopo un po' più tardi, le 14 stazioni della Via Crucis. Addirittura a nord, che sentono molta voglia di esprimere questo dolore che fa parte dell'incarnazione del Signore, due artisti l'hanno fatto talmente sofferente che Dostoevskij ha scritto: se il maestro, cioè Gesù, se il maestro medesimo avesse potuto vedere quella sua immagine, o quella di Grünewald o di Holbein, così come l'hanno dipinta quelle lì, l'avesse vista alla vigilia del suo supplizio, sarebbe andato alla crocifissione e sarebbe morto come è morto storicamente, forse avrebbe avuto paura, per dire che effetto fa. Addirittura in Spagna fanno dei crocifissi a cui mettono sopra il legno la pelle umana e i capelli, i veri capelli umani. Siamo nella Spagna, quindi la Spagna è sempre un po' esagerata nel dire il dolore e nel dire anche la gioia. Il crocifisso adesso è diventato, anche per chi non crede, il simbolo. Se voi andate ad Auschwitz o ad Dachau, facile trovare il crocifisso, perché è il simbolo del dolore. E questa è la linea di chi proprio scarnifica il Cristo. Altri invece l'hanno lasciato sempre bellissimo in croce, come Donatello, Brunelleschi, Velázquez. Ecco, noi abbiamo un bellissimo crocifisso, molto composto le due figure lì vicine, e poi non ha questo difetto, questa chiesa non ha questo difetto. In genere ci sono crocifissi su tutti gli altari, dappertutto. Alla fine tu conti una ventina, trentina di crocifissi, una volta in una chiesa ne ho contati 90, ma non c'era un crocifisso grande da guardare, come se non ci fosse in realtà. Meglio che ce ne sia uno ben visibile e che susciti in noi la voglia di pregare.